Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 21 gennaio, mancano 151 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il giuramento di Joe Biden a Capitol Hill non è stato l'unico discorso al quale tutto il mondo ha guardato. Gli occhi dei mercati erano puntati su quello di Janet Yellen. Mi ha scritto così ieri la giornalista Benedetta Piscitelli inviandomi un articolo dell'AGI in cui spiega il piano fiscale dell'ex numero uno della Federal Reserve, nominata da Joe Biden segretario del Tesoro. Il discorso del 46esimo presidente degli Stati Uniti lo trovi un po' ovunque con il suo appello ad aiutarlo ad unire l'America. Altrettanto importanti, però, sono le parole di Janet Yellen pronunciate qualche ora prima nei confronti dei senatori chiamati a ratificarne la nomina. Bisogna agire in grande e fare presto ad approvare il pacchetto da quasi 2.000 miliardi di aiuti e stimoli all'economia. Né il presidente eletto, né io, ha detto la Yellen, proponiamo questo pacchetto di aiuti senza considerare il peso del debito del paese, ma in questo momento, con i tassi di interesse ai minimi storici, la cosa più intelligente che possiamo fare è agire in grande. Credo, ha aggiunto la Yellen, che i benefici supereranno di gran lunga i costi, soprattutto se ci preoccupiamo di aiutare le persone. Ma di che cosa sta parlando? Allora, il pacchetto di aiuti proposto comprende 415 miliardi di dollari per sostenere la risposta degli Stati Uniti al virus e il lancio dei vaccini Covid-19, poi circa 1.000 miliardi di dollari in aiuti diretti alle famiglie e circa 440 miliardi di dollari per le piccole imprese e le comunità particolarmente colpite dalla pandemia. Molti americani dovrebbero ricevere pagamenti di 1.400 dollari in aggiunta agli assegni da 600 dollari approvati dal Congresso il mese scorso in un disegno di legge contro la pandemia. Nel pacchetto dovrebbe entrare anche l'incremento da 300 a 400 dollari a settimana dell'assicurazione supplementare contro la disoccupazione estesa fino a settembre. Da non sottovalutare poi il passaggio in cui la Yellen ha attaccato Donald Trump su dollaro e politica fiscale. L'ex presidente della Fed ha smontato la tesi dell'ormai ex presidente americano che ha spesso chiesto un dollaro più debole per aumentare le esportazioni statunitensi. Ha detto che la politica monetaria deve essere definita dal mercato e non è vero che un dollaro debole sia un vantaggio. Gli Stati Uniti, ha remarcato, devono opporsi ai tentativi di altri paesi di manipolare artificialmente i valori delle valute per ottenere un vantaggio commerciale. Che cosa intende? Se, giusto per fare un esempio estremo, un euro valesse 2 dollari e il tuo nuovo paio di scarpe che vuoi comprarti costasse 100 euro in Italia e 100 dollari negli Stati Uniti, a te converrebbe ordinarli e farli arrivare dall'America. Questo perché quei 100 dollari, in realtà per te, sono 50 euro. Ma secondo la Yellen, l'obiettivo di utilizzare i tassi di cambio per il vantaggio commerciale è inaccettabile. Infine, nel suo discorso ha criticato Trump per aver abbassato le tasse ai ricchi e alle grandi corporation. Una parte di questi tagli, ha promesso, saranno aboliti. Infine ha confermato come la Cina sia il più importante concorrente strategico degli Stati Uniti e che l'amministrazione Biden dovrà reprimere le sue pratiche abusive, sleali e illegali. Quante volte hai sentito discutere in TV o letto sui giornali di quale dovrà essere il futuro di Taranto con la chiusura o meno dell'Ilva? È una storia lunga decenni di cui non ti parlo molto spesso perché sembra che ogni volta le varie parole siano soltanto promesse al vento. Non ti nascondo però che Taranto ha un pezzo del mio cuore. In un piccolo paese a pochi chilometri di distanza è nata e cresciuta la mia mamma e ogni volta che ci torno, vedere la bellezza, la potenzialità, la forza di quel territorio schiacciata dall'inerzia di una situazione incancrenita che non vuole dare risposta al bisogno di rinnovamento dei suoi cittadini, mi fa molta rabbia. Il Sole 24 Ore scrive però che ci sono in campo tre progetti per il suo rilancio. La città è infatti la candidata ideale per diventare capitale italiana dell'idrogeno, del mare e centro di ricerca per la conoscenza dello spazio con l'aeroporto di Grottaglie. Sono queste le tre direzioni del Master Plan Taranto presentato dal The European House Ambrosetti. Per Valerio De Molli, CEO del The European House Ambrosetti, tra i progetti bandiera c'è appunto quello di fare di Taranto la capitale italiana dell'idrogeno per giungere a una decarbonizzazione piena. E ha spiegato che questo sarebbe molto in sinergia con l'Ilva. L'idrogeno permette infatti un'accelerazione che renda compatibile industria e salute, che sono sfere convergenti e sovrapponibili. Il CEO di Ambrosetti ha indicato come esempio la Svezia, dove c'è un'acciaieria totalmente riconvertita ad idrogeno, e il Giappone, che sta sviluppando le città con l'idrogeno. Taranto, capitale intermodale del Mediterraneo, è l'altro progetto bandiera suggerito da Ambrosetti. L'aeroporto di Grottaglie, vicino a Taranto, è infatti stato riconosciuto come primo spazio porto in Europa e non c'è motivo perché Taranto non possa ambire a diventare un centro di ricerca per la conoscenza dello spazio. E se guardiamo a Houston, la ricerca collegata allo spazio porto ha dato decisamente molto. Il terzo progetto di The European House Ambrosetti è quello di fare di Taranto una capitale di mare, spingendo attrattori e aggregatori per la città a partire dal porto, che è l'11° in Italia per movimento complessivo e secondo in Italia per traffico di rinfuse solide, e a partire anche dalla zona economica speciale che fa leva sul porto di Taranto e abbraccia anche la Basilicata. Tra i fattori abilitanti da incentivare per rimuovere le criticità e le patologie di Taranto, De Molli ha invece individuato il potenziamento dell'università, dell'orientamento e della formazione, incentivando i corsi legati alla visione del futuro, come fonti energetiche verdi e nuovi materiali. Ambrosetti ha poi suggerito il potenziamento dell'accoglienza turistica per integrare Taranto con gli altri assi culturali. Turisticamente, nel periodo pre-pandemia, Taranto ha ottenuto risultati onorevoli, ma nel frattempo occorre anche rendere operativi progetti come il Tecnopolo del Mediterraneo, approvato con la legge di bilancio del 2019, il Centro Ambientale e Salute e il recupero degli impianti dell'Arsenale Marina Militare, approvato nel 2017 e finora con una spesa sostenuta del 6%. Ambrosetti ha censito 22 progetti in proposito, e De Molli ha evidenziato che il lavoro su Taranto si aggancia agli strumenti di programmazione messi a punto dall'ente locale, tra cui il piano Ecosistema Taranto. Ma c'è un monito. Bisogna individuare un'agenzia o un organo di riferimento che, con un portale di rendicontazione, dia conto di quello che si sta facendo. So che sono entrato tanto nel vivo di una faccenda che sembra locale, ma in realtà in questo master plan per Taranto ci sono di fatto le linee guida per il rilancio del sud Italia. Quanto detto per la città pugliese, declinato nella vocazione del proprio territorio, è ciò che potrebbe e dovrebbe portare alla rinascita di ogni regione. Ed è quello, a mio modesto parere, su cui forse bisognerebbe davvero ragionare, in concreto, quando parliamo di utilizzo dei soldi del Recovery Fund. Sopravvissuto all'avvelenamento, tornato in patria e subito arrestato, dalla sua cella alzando ulteriormente il tiro sul Cremlino e pur sapendo che quest'ultima sfida lo priverà quasi certamente della speranza di uscire presto in libertà, Alexei Navalny ha sferrato il suo attacco direttamente verso Vladimir Putin. Cos'è successo? La Anti-Corruption Foundation, l'organizzazione guidata appunto da Alexei Navalny, ha pubblicato online una lunga inchiesta in cui accusa il presidente russo Vladimir Putin di essersi fatto costruire un enorme e lussuoso palazzo sulla costa del Mar Nero. L'inchiesta definisce la costruzione come il palazzo più costoso del mondo. Stima che sia costato 1,1 miliardi di euro e sostiene che sia stato finanziato, almeno in parte, con fondi illeciti, dicendo che si tratterebbe del più grande atto di corruzione del mondo. Il portavoce di Putin ovviamente ha smentito. Come spiega il Post, l'inchiesta sul palazzo di Putin è stata completata prima dell'arresto di Navalny e si compone di due parti. Un ampio articolo, in russo, è un video lungo quasi 2 ore sottotitolato in inglese, una specie di documentario in cui l'oppositore russo fa da presentatore. Siccome l'arresto di Navalny era previsto, la pubblicazione dell'inchiesta è stata studiata per avere un impatto anche sulla cronaca. All'inizio del video una scritta in sovraimpressione si rivolge direttamente agli spettatori russi e chiede loro di scendere in strada per manifestare nel centro delle vostre città sabato 23 gennaio alle 14. Per molti anni Navalny ha combattuto per i nostri diritti, si legge nel video. Ora è il momento di combattere per lui. Come ti dicevo, il video è in russo, ma ha i sottotitoli in inglese e in meno di 24 ore ha fatto circa 25 milioni di visualizzazioni. Una prima consistente parte dell'inchiesta parla di Putin, del suo passato da agente del KGB, i servizi segreti sovietici, e della sua ascesa al potere. La parte più rilevante e corposa riguarda però il gigantesco palazzo sul Mar Nero. Della sua esistenza si è parlato per la prima volta nel 2010, quando Sergei Kolesnikov, un imprenditore vicino al governo, inviò una lettera aperta all'allora presidente Dmitry Medvedev, uno stretto alleato di Putin, annunciando la costruzione di un gigantesco palazzo sul Mar Nero con fondi illeciti. Kolesnikov fuggì dalla Russia poco dopo e nel 2011 WikiLeaks pubblicò foto dell'esterno e dell'interno del palazzo, fatte probabilmente dai lavoratori che lo stavano costruendo. Ci sono molte immagini satellitari e non serve usare strumenti specialistici. Il palazzo è perfino su Google Maps, identificato come Putin's Residence. L'inchiesta di Navalny e dei suoi aggiunge a quanto era già noto alcuni elementi che cercano di provare il collegamento tra Putin e il palazzo e inoltre aggiunge un'enorme quantità di dettagli a proposito dell'edificio, dei suoi spazi e dei suoi arredi lussuosi. Se vuoi vedere il video, lo trovi tra i link nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle di giorni scorsi. E se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.